2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì sera, la domenica all'ora di pranzo. E come sempre vi ricordo la nostra versione super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale, solo nell'edizione podcast, quindi l'edizione online, su radio24.it oppure attraverso l'applicazione di Radio 24 per smartphone, sia iOS che Android. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Ringrazio Luca Cremonese in redazione che mi aiuta per la realizzazione del programma e come sempre facciamo, iniziamo da alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Questa è la settimana in cui Cambridge Analytica ha annunciato la chiusura e quella in cui Twitter si è accorta di un errore dei propri sistemi interni che potrebbe aver fatto girare in chiaro le password degli utenti. Tutti sono stati invitati a cambiare password e se siete un utente di Twitter dovreste avere ricevuto anche voi un messaggio. Queste le altre notizie. Però, secondo un'indagine firmata da Gartner, un terzo delle grandi aziende, il 34%, non ha nessun interesse nella blockchain e il 43% sostiene di stare alla finestra e non avere alcun progetto pianificato. Il 22% dichiara di avere un progetto a breve o lungo periodo, ma all'interno di questi mettiamoci anche quelli che rispondono giusto per rispondere in modo positivo perché si sentono pressati e devono dire qualche cosa. Solo l'1% ha progetti in corso su blockchain, ammesso che questi abbiano detto la verità. Allora, quasi tutti i CIO intervistati, quindi Chief Information Officer o Chief Innovation Officer eccetera eccetera, sono d'accordo che servono nuove competenze per la blockchain e che l'organizzazione e la cultura della divisione IT dovrebbe cambiare. Devo dire che da questo punto di vista mi trovo d'accordo, perché molto spesso è proprio la cultura interna dell'IT ad essere un po' avversa a nuovi orizzonti come quello della blockchain, che non è detto che sia utile, ma forse vale la pena dare un'occhiata a quello che c'è dentro questa tecnologia e che potrebbe essere applicata anche al business della propria azienda. Alcune grosse case automobilistiche, a proposito di blockchain, si sono unite nella Mobility Open Blockchain Initiative per tentare di trovare standard comuni per lo scambio dei dati generati dall'automobile. Vedremo, visto che non è l'unico progetto di questo genere tra le case automobilistiche, vedremo se avrà un seguito. Parliamo di realtà virtuale. Di fronte ad un mercato che non decolla, Oculus tenta di rilanciare i propri prodotti, ha presentato un nuovo visore che funziona in modo autonomo e questo sicuramente è una novità. Non è l'unico di questo genere, ma per Oculus, visto che è l'azienda forse più importante per quanto riguarda la realtà virtuale assieme ad HTC, è un annuncio importante. Prezzo di lancio 219 euro in Europa per un prodotto direi ben costruito, di buona qualità. Ricordiamo che finora uno dei limiti di questi prodotti era la necessità di essere collegati via filo ad un PC molto potente, quindi una limitazione. Un altro dei problemi riguarda la quantità di contenuti più che la qualità dei contenuti. Da questo punto di vista Google ed NBC Universal produrranno alcune decine di episodi di grandi show per venire incontro alla carenza di contenuti. Un'ultima notizia riguarda l'avvio dell'aggiornamento di primavera di Windows 10. L'aggiornamento è automatico se il vostro sistema è impostato in questo modo, oppure c'è la procedura manuale. In ogni caso, attenzione, perché non è detto che il vostro PC sia già pronto per l'aggiornamento, visto che Microsoft ha scelto una distribuzione non uniforme a seconda del tipo di macchina su cui gira Windows. La nostra puntata di questa settimana è sostanzialmente divisa in due parti. Nella seconda parte, tra poco, ci occuperemo di mobilità elettrica. E se parliamo di tecnologia, ovviamente questo è un altro argomento, un tema molto importante. Il tema non è se arriveranno i veicoli elettrici, ma quando arriveranno? Beh, ci sono già ovviamente i veicoli elettrici, ma stiamo parlando di una percentuale irrisoria sul parco di veicoli, sia automobili che mezzi leggeri, mezzi commerciali leggeri o pesanti, ma nel giro di pochi anni cominceremo a vedere questa curva d'adozione salire sempre di più. A proposito di tecnologia, adesso vi presento il nostro primo ospite. Saluto Raffaele Mauro, che è il direttore di Endeavor Italia. Benvenuto 2024.
Grazie mille.
Subito ti faccio dire due parole su Endeavor. La chiamate istituzione, associazione? Che cos'è Endeavor?
Allora, Endeavor è un'organizzazione internazionale che ha l'obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo dell'economia. Lo fa però in un modo molto particolare, perché prende e aiuta e supporta quella nicchia di imprenditori e di imprese che in modo più che proporzionale possono generare un impatto positivo, nel senso creazione di posti di lavoro di qualità, ricchezza sul territorio e innovazione.
E la tecnologia è parte importante di questo processo?
Per una parte significativa delle imprese che supportiamo, la tecnologia è molto importante, perché ovviamente le imprese che possono avere un potenziale di scalabilità e di crescita futura tendono ad avere innovazioni o tecnologiche o di business model rilevanti.
Voi nascete non in Italia, siete arrivati in Italia da relativamente poco, quindi diciamo che siete ancora una novità. Dove nasce, come nasce e soprattutto perché nasce? Perché è un'organizzazione no profit.
Assolutamente. Allora, Endeavor nasce 20 anni fa, con una fondata negli Stati Uniti, ma poi espansa principalmente in paesi emergenti e paesi in via di sviluppo, e poi dal 2008 in poi, dalla crisi finanziaria in poi, ha iniziato anche a aprire uffici o operazioni in paesi maturi ma con macroeconomia in difficoltà, come l'Italia, la Spagna o la Grecia. L'obiettivo di Endeavor, come dicevo prima, è creare sviluppo economico, e in Italia siamo partiti 1 anno e mezzo fa. In questo momento stiamo aiutando 11 imprese per le tre sfide tipiche dello scale up, che sono l'accesso ai mercati internazionali, l'accesso ai capitali e l'accesso al talento, che è, come sapete, una risorsa fondamentale.
Allora, scale up, se lo traduciamo, potrebbe significare svoltare, no? Cioè io ho un'azienda, magari una piccola azienda, che però ha, nonostante sia piccola, delle potenzialità molto elevate e magari da solo non riesco a svoltare, voi aiutate in questo processo.
Assolutamente, lo scale up.
E i soldi non sono l'unico problema.
Ovviamente. Esatto. Lo scale up ha due declinazioni. La prima declinazione è relativa a imprese di costituzione recente, diciamo di qualche anno fa, che hanno superato la fase di startup, quindi il cui prodotto ha raggiunto quello che in gergo tecnico si chiama product market fit, cioè ha ingranato sul mercato.
Funzionano, esatto.
Esatto. Sì. Okay. Però a quel punto bisogna mettere la benzina e accelerare, andare all'estero, crescere. La seconda categoria, invece, la seconda declinazione, sono quelle appunto piccole e medie imprese che magari per vari motivi, perché hanno lanciato un nuovo prodotto, per una transizione generazionale, stanno raggiungendo una nuova curva di crescita e quindi possono avere questo tipo di scalabilità e di impatto sull'economia.
Poi parliamo ovviamente anche di tecnologia, di quello che voi vedete essere interessante sul mercato, ma approfitto per farti altre domande su Endeavor. Beh, innanzitutto perché lo fate? Poi spieghiamo anche come lo fate, cioè come aiutate poi concretamente gli imprenditori.
Allora, perché lo facciamo? Perché noi pensiamo che per sviluppare l'economia noi non dobbiamo copiare in modo, diciamo, in modo lineare quello che è successo in Silicon Valley, perché la storia economica è diversa da nazione a nazione. Quello che però a cui possiamo ispirarci è la logica. E la logica, perché ha consentito il successo della Silicon Valley, è il give back, cioè il fatto che tu hai una generazione di imprenditori che, se ha successo, aiuta quella successiva in vari modi, cioè come consigli, come contatti, come advisor, come mentor e anche come investitore. Questo circolo virtuoso è quello che è un po' il segreto del successo degli ecosistemi di maggiore successo.
Che, se posso permettermi, in Italia forse è un concetto poco conosciuto e anche difficile da comprendere, perché uno fa, sentendo quello che tu dici, pensa sempre: ma qual è il motivo che ci sta dietro? Perché il give it back è: io ritorno quello che la società, l'economia, il paese mi ha dato, e quindi lo restituisco in qualche modo secondo le forme che tu ci hai descritto.
Allora, nella storia economica dell'Italia in realtà non è così completamente alieno, nel senso che si è presentato sotto forme differenti. Per esempio, nei distretti italiani l'imprenditore che dava al suo operaio poi i mezzi per mettersi in proprio e poi lo faceva diventare un fornitore, in realtà quello in parte parte anche un give back, cioè nel senso una sinergia positiva che crea vantaggio per tutti e che è una forma anche di restituzione, che crea tessuto economico produttivo per la società. Ovviamente i tempi sono cambiati, abbiamo avuto onde di tecnologia e globalizzazione, quindi vanno un po' ripensate queste forme di connessione tra imprese.
Come si accede alla vostra istituzione? Cioè queste 11 aziende che voi state aiutando, come le avete avvicinate o come loro si sono avvicinate a voi?
Assolutamente. Allora, Endeavor non è materialmente una rete di imprese, solo che a differenza di altre reti o associazioni imprenditoriali non è che uno paga e può entrare. C'è un processo di selezione che è molto molto rigoroso, in parte simile a quello che hanno fondi di venture capital o istituzioni, diciamo, di capitale di rischio. C'è un processo che è fatto in 5 fasi, di cui 4 sono locali e una internazionale. Questo per garantire il massimo livello di apertura, meritocrazia e trasparenza, che deve essere garantito a livello internazionale. Ricordo che Endeavor è presente in 30 paesi del mondo e quindi un'impresa che viene selezionata in Messico, in Italia o a Miami deve avere lo stesso tipo di crismi con le dovute contestualizzazioni.
Le fasi che voi seguite, ad esempio l'accesso al denaro o tutto il contributo che voi date in termini di consigli, come avviene? Cioè, lo fate voi o voi mettete in contatto le aziende con altri?
Allora, c'è un mix di risorse. Noi abbiamo sia un team italiano e 450 dipendenti del mondo che possono aiutare le imprese, quindi se qualcuno mi dice devo andare in Spagna, posso chiamare Endeavor Spagna e il loro team per farci supportare. In più abbiamo anche una serie sia di partnership con istituzioni, aziende, istituzioni, partner finanziari, sia una rete internazionale di mentor, di circa 3.000 mentor, di cui 100 in Italia, con cui riusciamo a fornire un supporto verso gli imprenditori.
Beh, comunque 100 è già un numero, sì. mica da poco. Senti, quanto dura il processo, se c'è una durata? Cioè queste 11 aziende che voi avete, non so come dite, sono incubate, sono seguite da voi, ad un certo punto poi le abbandonate, non dico abbandonate, però le lasciate alla loro strada.
Per essere specifici, Endeavor non è un incubatore o un acceleratore, sì. anzi si mette in sinergia con queste strutture, non va in competizione con esse. Siamo, ripeto, una rete di imprenditori, non c'è un termine prefissato per cui tu dici dopo 6 mesi un anno devi andare via. Ovviamente cosa accade è che dopo un tot di anni normalmente le imprese o vanno molto bene, magari fanno una exit, una quotazione in borsa, quindi diciamo si va oltre la fase in cui Endeavor ti può essere utile, o magari per qualche motivo si diventa alumni e diciamo non si utilizzano più attivamente i servizi, però non c'è un termine prefissato, non siamo un programma di accelerazione.
Sì, sì. Senti, voi come vi sostenete? Perché hai detto che ci sono un sacco di dipendenti in giro per il mondo.
Assolutamente. Allora, Endeavor è una no profit, quindi si sostiene tramite donazioni, da diverse tipologie di soggetti. Noi abbiamo una rete di grandi donatori che possono essere sia singoli individui sia aziende che fanno give back tramite Endeavor.
Poi
abbiamo
anche in Italia, tra l'altro, avete ricevuto soldi.
Assolutamente, abbiamo diciamo, ricevuto supporto di varia natura, non solo economico ma anche diciamo operativo, da 2 istituzioni finanziarie, Banca Sella e Intesa San Paolo, da alcune grandi aziende, per esempio grazie a Fulvio Rinaldi Bracco della Bracco Medical Imaging, da soggetti che hanno avuto successo in passato e grazie a Endeavor fanno un po' di give back, come Diego Piacentini, come sapete ex top manager di Amazon, recentemente commissario per il digitale del governo, e tanti altri che a vario titolo e con diverse gradazioni ci hanno supportato per il lancio e per lo sviluppo iniziale.
Sì, quindi questo è il vostro sostegno, cioè le aziende che si rivolgono a voi, che entrano nel vostro programma, non devono pagare?
Allora, non devono pagare. Quello che però incoraggiamo è la mentalità del give back, cioè se loro avranno successo in futuro, vogliamo che i nostri imprenditori diventino, come dicevo prima, gli advisor, i mentor, gli investitori per la generazione successiva, e se vogliono possono fare una parte di questo tipo di give back anche tramite Endeavor, che
certo, certo.
In passato.
A proposito di tecnologia, visto che l'elemento tecnologico non è il solo ma è forse uno dei più importanti, quali sono, se esistono, le tecnologie alle quali guardate con più interesse? Magari uno ha un'azienda di buon successo in una tecnologia che a voi non interessa e forse quella non viene supportata. Ecco, da questo punto di vista che cosa ci puoi raccontare?
Allora, ci sono 2 ordini di ragionamento. Il primo è su tecnologie, come posso dire, tradizionali, nel senso che in Italia i nostri settori dell'economia tradizionale, fashion, food, arredamento e così via, tuttora possono ottenere benefici molto grandi tramite anche forme abbastanza semplici di digitalizzazione, di e-commerce, di apertura internazionale.
Sì, sì, okay. C'è una prateria verde. Esatto. Siamo ancora...
C'è molto da fare su questo. Sì, in secondo luogo abbiamo ancora delle nicchie tecnologiche importanti nella medical technology, nell'aerospaziale, nella meccatronica, che pure possono essere anche con innovazioni di distribuzione, di business model, trasportate nel mondo in modo molto, molto, molto utile. Detto questo, ci sono... a mio giudizio, tre fasce di tecnologie che vanno esaminate perché stanno cambiando diversi settori. La prima è tutto ciò che riguarda il machine learning, i dati, l'intelligenza artificiale. Allo stesso modo in cui negli anni 90 alcune aziende erano su internet, oggi tutti sono su internet. 10 anni fa alcuni erano su mobile, oggi sono tutti su mobile.
Quasi tutti. Dovrebbero essere tutti, ma non
però,
sono.
Diciamo, idealmente, diciamo, se, sì. anche se tu hai una pizzeria, devi essere ricercabile, ben posizionato da qualcuno che va in giro col cellulare durante il salone del mobile.
Sì, sì.
E tra qualche anno tutti avranno un qualche tipo di strato di analisi dei dati o machine learning, anche molto semplice, però farà parte, a mio giudizio, di diciamo tutti i settori, saranno un impatto cross-settoriale.
Quindi secondo voi queste tecnologie, cioè l'intelligenza artificiale, tutto quello che ci gira attorno, la capacità di fare analisi dei dati, diventerà almeno nella parte di base una commodity, cioè sarà disponibile a tutti come oggi alcuni servizi di internet?
Alcune forme di intelligenza artificiale lo saranno, alcune lo sono già, nel senso che noi ogni volta che inviamo un'email c'è un filtro anti-spam che usa algoritmi di questo tipo, ogni volta che facciamo una transazione con una carta di credito c'è un algoritmo che separa le potenziali frodi da transazioni valide e così via, ma questo tipo di filtri e di intelligenza applicata ai dati sarà sempre più diffuso, con implicazioni molto importanti.
Ok, questo è il capitolo intelligenza artificiale, analisi dei dati, eccetera, eccetera. Altre cose che vi piacciono?
Una seconda onda è quella relativa alle tecnologie legate alla crittografia, che hanno due declinazioni, una che è fondamentale, che è la cyber security, che come sapete è un elemento fondamentale che diventerà sempre più importante perché oggi la sproporzione tra mezzi di offesa e mezzi di difesa è enorme, è molto,
cioè
molto più potenti i mezzi di offesa.
Esatto, degli hacker.
Esatto, cioè, esatto, i punti, ma non, diciamo, non necessariamente sta aumentando il numero di hacker malevoli, quello che sta aumentando è il numero di punti di vulnerabilità dei sistemi digitali. Questo perché? Perché la nostra vita è oggi sempre più online, sempre più la nostra, cioè per trovare lavoro, per curarsi, per informarsi, devi sempre più fare affidamento alla rete. Gli oggetti da cui siamo circondati sono sempre più connessi a internet, quindi si moltiplicano sia in numero sia in importanza i punti di vulnerabilità verso potenziali attori malevoli. Quindi questo è un tema importante e cyber security è un tema su cui bisogna riflettere.
Sì.
La seconda...
Ti interrompo perché su cyber security c'è qualcosa che vi interessa in Italia, cioè di aziende che operano in questo settore in Italia?
In Italia abbiamo diverse competenze in questo settore,
esatto.
Ci sono aziende interessanti, in questo momento nella rete italiana Endeavor non abbiamo ancora imprese relative a questo settore, però ovviamente siamo alla ricerca.
Però mi confermi che ci sono dei talenti. Anche delle aziende in gamba.
Ci sono dei talenti, si potrebbe fare molto di più. Sì. Adesso si potrebbe aprire un capitolo anche sul tema della formazione dell'università, però ci sono anche dei talenti. Sì.
Bene. Sempre sul mondo crittografia.
L'altra onda importante che oggi ha avuto anche un po' una bolla di interesse, spesso anche di entusiasmo eccessivo sotto alcuni aspetti, è quello della blockchain e delle tecnologie criptografiche applicate alle criptovalute. Perché è un tema importante questo? Perché dal famoso paper di Satoshi Nakamoto del 2009, Electronic Peer-to-Peer Cash System, è stato possibile fare cose che prima non era possibile fare. Cioè noi prima in reti peer-to-peer non potevamo trasferire valore in modo sicuro, oggi è possibile farlo, cioè oggi è possibile fare transazioni sicure in assenza di un notaio, una banca, un attore centralizzato. Questa cosa ha creato un grande entusiasmo per progetti legati alla blockchain, che è una delle tecnologie che sostengono il Bitcoin, e e di fatto oggi buona parte delle grandi aziende, delle grandi banche, istituzioni finanziarie, anche banche centrali, hanno un progetto blockchain o cercano di esplorare il settore. Ripeto, c'è molto entusiasmo, spesso mal riposto, perché spesso, come sapete, quando c'è un'onda di nuove tecnologie non tutti capiscono veramente cosa si può fare. Tra le mille applicazioni che si propongono per la blockchain, probabilmente solo un sottoinsieme molto piccolo sarà veramente utile o più efficiente di tecnologie esistenti, tecnologie database che comunemente utilizziamo, però è una qualcosa da osservare, da capire e su cui investire tempo e risorse.
Interessante. E su questo in Italia avete qualche iniziativa o non ancora?
Allora, come Endeavor Italia no, Endeavor globale ha già supportato diverse imprese legate a questo mondo, per esempio Xapo, che è uno dei più importanti attori del settore, e anche ce ne sono anche altre diverse in Messico e in Spagna. In Italia guardiamo da vicino questo settore, ci sono alcuni anche qui talenti, imprese molto interessanti, però non le abbiamo ancora dentro il nostro network.
Ok, altro capitolo sempre su tecnologie interessanti?
Allora, il terzo elemento che è utile discutere, i primi due sono in parte già emersi a volte nel dibattito pubblico, il terzo di cui non si parla ma che è molto rilevante è il quantum computing. Che cos'è il quantum computing? È un potenziale paradigma che può superare alcuni limiti delle tecnologie di circuiti integrati attuali, perché come sapete oggi c'è la legge di Moore, cioè il fatto che la potenza computazionale aumenta costantemente rispetto al costo, ci sono alcuni limiti fisici che stanno raggiungendo le tecnologie attuali e si stanno esplorando una serie di paradigmi alternativi come la computazione ottica, quella col biologica, con il DNA, quella quantistica, che potrebbero portarci ancora avanti. La computazione quantistica perché è interessante? Perché applica alcune proprietà della fisica quantistica, dei sistemi quantistici, alla codifica e all'elaborazione dell'informazione. Come sapete oggi noi le informazioni sono basate su bit, quindi 1 e 0 o vero o falso, buona parte dei sistemi elettronici si basano su questa logica, i computer quantistici si basano sui qubit, cioè dei bit quantistici. Che cosa hanno di particolare? Che applicano due proprietà della fisica quantistica alla computazione. La proprietà sono la sovrapposizione degli stati e l'entanglement.
Traduco
in italiano. Allora, un qubit può codificare stati più complessi rispetto al 1 e 0.
Okay? Quindi insomma il risultato di tutto ciò è che puoi elaborare una quantità di dati estremamente più elevata.
Allora, per essere specifici, sì. I computer quantistici possono risolvere in modo molto più veloce delle insiemi di problemi che oggi sono molto molto difficili da trattare. Cioè, anche se noi moltiplicassimo per un milione di volte la potenza dei computer attuali, ci sono alcune tipologie di problemi che sono veramente molto complessi e non possono essere risolti in tempo utile.
È per quello che si dice un salto quantico.
Esatto. Esatto. E cosa accade? Che oggi ci sono grandi aziende come Microsoft, Google, IBM e anche delle startup come Rigetti Computing che stanno investendo milioni e milioni di dollari e anche con team di decine, in alcuni casi anche di centinaia di persone, che stanno costruendo i primi computer quantistici. Cioè, fino a qualche anno fa questi computer erano un mero miraggio teorico, si pensava che sulla carta potessero funzionare. Oggi in Google, IBM e così via ci sono effettivamente dei device quantistici che stanno sperimentando queste forme di computazione. Non solo, ci sono anche grandi aziende come per esempio Lockheed o come la NASA o istituzioni pubbliche come la NASA che stanno comprando questi computer quantistici per farci i primi esperimenti. Perché questo? Perché si spera che a breve termine, a breve intendiamo anche persino entro 12 mesi, verrà dimostrato non solo a livello teorico ma a livello empirico che questi computer possono essere oggettivamente molto molto più veloci nel risolvere alcune classi di problemi rispetto a quelli tradizionali. Quali sono le applicazioni? Per esempio nelle simulazioni medico-biologiche, quindi per esempio per disegnare nuovi farmaci, nelle simulazioni di sistemi fisici complessi, perciò anche aziende aerospaziali stanno acquistando per simulazioni aerodinamiche questo tipo di...
Sì, ma anche per fare le automobili immagino.
Esatto.
Sì, sì.
E poi anche un altro tema importante che si connette a quello di cui parlavamo prima, che è la crittografia, nel senso che è stato dimostrato da SOAR negli anni 90 che una serie di algoritmi comunemente utilizzati oggi nella crittografia per transazioni anche finanziarie o nell'intelligence, nella difesa, possono essere spezzati da computer quantistici in tempi relativamente rapidi. Quindi, cioè, ovviamente già oggi si pensa a quali sono gli algoritmi che possono essere resistenti ai computer quantistici, e quindi c'è, certo, un avvicinamento teorico molto interessante. Però, come dicevo, le applicazioni sono tante, si sta investendo, è un tema di cui non si parla molto, ma che sta emergendo ora dalla pura ricerca o trasferimento tecnologico, e su cui oggi ci sono aziende che stanno producendo questi computer, li stanno vendendo, stanno generando un impatto che a mio giudizio è molto interessante.
Che è estremamente interessante, sì. Tra l'altro, tu ci hai dato un orizzonte temporale che è sorprendente, perché ci dicevi che addirittura forse entro un anno, ma magari esageriamo, 2-3 anni, però 2-3 anni sono comunque una prospettiva molto vicina.
Entro anche qui in dettaglio, nel senso entro pochi anni o entro un anno potrebbe essere dimostrata la cosiddetta quantum supremacy,
che funziona.
Cioè il fatto che funziona, funziona meglio di un computer attuale per alcune tipologie di problemi. Quello che però richiederà ovviamente molto più tempo è l'impatto effettivo, diciamo, sull'industria, nel senso che in questo momento i computer quantistici vivono in condizioni molto diverse da quelle normali, hanno temperature prossime allo zero, non devono essere schermati e così via, quindi difficilmente ce li avremo in casa nel breve termine.
Non avremo lo smartphone con sistemi quantistici.
Quello che però è probabile che accadrà è che è possibile che accadrà che in futuro dei grandi data center, come quelli che hanno appunto Amazon, Google e così via, avranno magari al loro interno, oltre ai computer tradizionali, ai server tradizionali, anche dei device quantistici per risolvere alcune tipologie di problemi, e i clienti potranno accedere in cloud a questo tipo di sistemi. Questo è lo scenario più probabile.
Sono curioso perché tu hai citato tra le grandi aziende che stanno investendo con decine o centinaia di ricercatori sul quantum computer, Rigetti Computing.
Sì, è un'azienda che è basata in Silicon Valley, che è stata supportata da alcuni degli acceleratori e dei fondi di venture capital più importanti, da Y Combinator, che è il più importante acceleratore al mondo, e da Andreessen Horowitz, che è uno dei fondi migliori di venture capital a livello planetario. E loro hanno in questo momento, stanno costruendo appunto dei sistemi di quantum computing, e hanno un team che li sta applicando in particolare ai problemi di natura medico-biologica, per capire se ci sono applicazioni in tal senso.
Quindi Rigetti è semplicemente un cognome che deriva da
so che il fondatore non è italiano, forse ha avuto parenti lontani italiani.
No, ma ci sono tante aziende che hanno nomi simili, che ne so, Rimini, c'è un'azienda americana che si occupa di software che si chiama Rimini, e quindi uno dice: ma per quale motivo? Ma hanno raccontato i fondatori che stavano parlando alla finestra, vedevano che c'era Rimini Street, hanno detto: chiamiamola Rimini. Quindi uno si stupisce a volte dei nomi. Senti, tornando alla vostra attività, citami invece aziende che non... perché tu mi dicevi la tecnologia è un elemento importante, ma non sempre. Ci sono aziende da voi supportate che non sono basate prevalentemente sulla tecnologia.
Allora, ce ne sono diverse o che usano in modo light la tecnologia. Sì, sì. Penso ad esempio a Talent Garden. Talent Garden è una rete europea di spazi di coworking, hanno 23 campus in 8 nazioni. Loro prendono un settore che è molto tradizionale, che è quello dell'affitto di stanze per uffici, e lo rinnovano sulla base dei trend sociodemografici attuali, cioè il fatto che oggi il lavoro è molto più flessibile, si lavora spesso anche come freelance, con startup e così via. E quindi hanno costruito questi grandi spazi, presenti sia in Italia sia all'estero, in cui le persone possono affittare sia singole scrivanie sia uffici in modo flessibile. Fanno anche altre cose, costruiscono una comunità attorno a questi spazi, facendo anche corsi, eventi e così via. Un altro esempio invece di applicazione light di tecnologie è per esempio Lanieri. Lanieri è una società che prende un settore iper tradizionale dell'economia italiana, che è il tessile. Il tessile di qualità. Loro cosa fanno? Vendono abiti da uomo, quindi camicie, giacche e così via, con un modello omnicanale, quindi sia online sia con degli atelier fisici. E lo fanno però con una configurazione, una personalizzazione molto forte. Tu puoi andare sul sito, configurarti con i bottoni, le tue misure, i tagli e così via, e puoi farlo in modo molto flessibile.
Tra l'altro, questo è un trend interessante nel settore dell'e-commerce per l'abbigliamento, cioè quello di riuscire sempre più e in maniera sempre più facile a personalizzare o comunque trovarti la taglia giusta, anche per ridurre, questo me lo dicevano recentemente, nell'e-commerce tradizionale il problema dei resi. C'è gente che non è sicura della misura, compra 3 o 4 paia e poi restituisce quello che non va bene. Invece se tu riesci a suggerire la misura giusta con vari sistemi, è ovviamente...
In questo caso è proprio sartoriale, cioè se tu vai in modelli ti prendono proprio le misure fisicamente e tu puoi configurare l'abbigliamento, diciamo, l'abito come preferisci. È un esempio, come ce ne potrebbero essere tanti altri.
Uno che mi piace molto è questi ragazzi che hanno fondato un'azienda che ha cambiato il modo con cui vengono proposti agli aeroporti i chiamiamoli vassoi per mettere dentro gli oggetti quando passi i controlli.
Assolutamente, la società si chiama One Tray, ha grande successo e loro appunto producono, come è stato accennato, dei vassoi per i controlli del metal detector aeroportuali,
più tradizionale di quello, cioè non è che c'è tecnologia, no?
Beh, in realtà anche loro stanno inserendo alcuni elementi di innovazione anche tecnologica, però sono, è un caso
bellissimo.
Però non è quantum
computing,
esatto.
Ok. E cosa hanno innovato?
È un caso, hanno innovato sia la parte di business model, nel senso che poi questi vassoi possono avere anche delle pubblicità sopra e possono avere anche al loro interno dei sensori che possono aiutare chi ha l'aeroporto nel gestire alcune tematiche di sicurezza e di flusso di passeggeri.
Visto che tu hai scritto un libro che si occupa di blockchain, criptovalute, eccetera, approfitto per chiedere innanzitutto, tu l'hai accennata alla parola bolla, eccesso di entusiasmo, quindi sei d'accordo che c'è un po' troppo entusiasmo?
Cerco di essere più specifico anche su questo. A mio giudizio su Bitcoin non possiamo parlare di bolla, nel senso che c'è una tecnologia reale, un'innovazione tecnologica molto profonda dietro, che a volte ha delle oscillazioni violentissime nel suo prezzo, però non la classificherei come bolla in senso tradizionale. Nelle ICO, che invece sono una forma di crowdfunding fatta con dei gettoni, o in gergo si dice token crittografici, si è verificata effettivamente una bolla, cioè un qualcosa che è molto al di sopra della potenzialità reale di quello che è stato proposto. Detto questo, il Bitcoin ha già avuto in passato o anche le altre criptovalute hanno già avuto in passato delle oscillazioni molto forti, quindi ci fu una bolla nel 2013 in cui il Bitcoin toccò $1,000, poi ricrollò a un quinto del prezzo, ha avuto ora il picco a dicembre a $20,000 e ora è ricrollato a un terzo del valore precedente, quindi e ci possiamo aspettare che in futuro continueranno queste oscillazioni violente. Però c'è una differenza tra questa e la bolla, non so, dei mutui subprime, nel senso che c'è un'innovazione tecnologica profonda che potrebbe portare anche degli sviluppi interessanti.
In generale, però, su tutte le possibili applicazioni che potranno essere basate su blockchain, anche in quel caso, perché un conto sono le criptovalute, cioè il mondo finanziario, un conto sono tutte quelle tecnologie che promettono, o comunque quelle soluzioni che molti promettono venire trasformate dalla blockchain.
Esattamente, oggi si cerca di esplorare applicazioni non finanziarie della blockchain, tendenzialmente per la certificazione dei dati, quindi non so, certificazione di dati nel settore agroalimentare o nelle opere d'arte o nei diritti d'autore, o per effettuare prediction markets, cioè per mercati, scommesse predittive su eventi che accadranno nel mondo, o per l'Internet of Things e così via. C'è una molteplicità enorme di esperimenti a riguardo, solo una piccola parte di questi esperimenti stanno raggiungendo casi di utilizzo effettivi. Il mio giudizio a riguardo è che teoricamente la blockchain può essere applicata a tantissimi settori, però di fatto solo per pochi avrà senso applicare la blockchain, perché ricordo perché sono nate le criptovalute e il Bitcoin. Per la decentralizzazione, cioè sono tecnologie che sono efficaci per risolvere il problema della decentralizzazione. Se tu non hai bisogno di avere qualcosa che è radicalmente decentralizzato, un ormai database
va benissimo.
Mm-hmm. E questa cosa secondo me scremerà moltissime applicazioni potenziali,
quindi molta prudenza.
Sì.
A proposito di decentralizzazione, questo, visto che ci sono dei grandi teorici della decentralizzazione di tutto, comunque di un sacco di cose, voi di Endeavor che cosa dite?
Allora, cosa è accaduto negli ultimi 20 o 30 anni di storia di Internet? Che Internet ha modificato, come sappiamo tutti, il nostro modo di vivere e di lavorare, l'ho fatto tramite delle ondate di, potremmo dire, di digitalizzazione, disintermediazione e decentralizzazione. La prima ondata è avvenuta a metà anni 90 e poi si protrae tuttora, che è la decentralizzazione e disintermediazione dei contenuti, quindi video, musica, testi, articoli e così via. Questa cosa che ha ha creato un terremoto, cioè ha scosso business model che erano stabili da decenni, per esempio nell'editoria, nell'industria musicale, e tuttora ne vediamo le conseguenze. Dobbiamo ancora capire dove si cadrà.
E non abbiamo ancora finito.
Esatto, non è ancora terminato. La seconda onda è avvenuta a metà del primo decennio del nuovo millennio e riguarda i beni fisici durevoli, quindi come le case, gli automobili, cioè qualcosa di ancora meno facilmente associabile al digitale. E con sistemi come appunto Uber, MyTaxi, Airbnb e così via, oggi vediamo che c'è una disarticolazione, una disintermediazione ancora più forte.
Soprattutto nelle città.
Nelle città. Però anche qui ne vedremo... Vedremo probabilmente cose molto interessanti in futuro e come è successo per i social network, ci saranno probabilmente effetti sulla vita concreta delle persone che oggi non possiamo neanche ancora immaginare. La terza onda di cui oggi vediamo montare è quella del fintech e quindi potremmo dirla in modo un po' più elevato della disintermediazione e decentralizzazione dei sistemi della finanza e della politica, che sono un po' il sistema nervoso dell'economia mondiale, quindi con effetti potenzialmente ancora più dirompenti, sia positivi che negativi. Le tecnologie di cui abbiamo parlato prima, cioè Bitcoin, blockchain, sono un segmento di questo tipo di dinamica, però ci potrebbero essere effetti ancora più grandi sul fatto che tu oggi puoi organizzare le interazioni tra persone, sia economiche sia di altra natura, in modo in rete, con network, invece che con strutture gerarchiche.
Sì, questo in piccola parte sta già avvenendo, ma voi credete che invece ci saranno degli sviluppi interessanti per il futuro?
È possibile che sorgeranno nuovi... nuove, come posso dire, protocolli tecnologici, applicazioni e anche aziende legate a questi servizi che sfrutteranno queste potenzialità, allo stesso modo in cui Google o Facebook si sono incastrate nelle prime onde di internet. Ripeto, oggi forse magari potrebbe essere difficile immaginare alcune di queste applicazioni, però il potenziale c'è.
Bene, grazie a Raffaele Mauro per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
E bocca al lupo a tutte le aziende che voi aiuterete.
Crepi.
Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, una breve pausa, riprendiamo tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini e potete raggiungermi scrivendo a 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it, oppure potete utilizzare anche Facebook o Twitter. In questa seconda parte del nostro programma ci occupiamo di mobilità elettrica. Allora, vi presento i nostri ospiti oggi. Massimo Sabbioneda è il responsabile della e-mobility, quindi mobilità elettrica in Italia, per Alpiq. Benvenuto.
Grazie.
Diciamo due cose su Alpiq. Voi siete la Enel Svizzera, dico bene?
Sì, siamo la più grossa utility svizzera presente in Europa, 20 paesi. In Italia siamo dal 99, quando si è liberalizzato il mercato, 500 persone in Italia, 9.000 in Europa, 6 miliardi di fatturato.
E per voi il mercato della mobilità elettrica, quindi delle auto elettriche e ovviamente dell'infrastruttura della distribuzione, è così importante che esiste un responsabile in Italia addirittura?
Sì, siamo partiti 2 anni fa in Italia, ma sull'onda del fatto che la mobilità elettrica in Svizzera, da noi quartier generale, è stata avviata ben 8 anni fa, quindi abbiamo il background svizzero di 8 anni di track record e poi naturalmente l'esperienza su altri mercati europei. Da qui avviare anche in Italia, perché l'Italia è indubbiamente un mercato agli albori, come dicevi tu, ma che ha grandi prospettive.
Sì, vi presento anche Gianni Catalfamo, che è amministratore delegato nonché fondatore di One Wedge.
Grazie.
Benvenuto. Possiamo dire che siete una startup?
Dobbiamo dire che assolutamente siamo una cosiddetta startup innovativa.
Esatto, specializzata nella mobilità elettrica. Ti faccio dire in 25-30 secondi quello che fate, poi ci torniamo sopra, perché rientra nel ragionamento che vogliamo fare in questa puntata. Cosa fate?
Ma noi costruiamo infrastrutture di ricarica, perciò le reti di caricatori, dedicate alle utenze aziendali. Perciò il nostro focus è quello delle aziende con le loro flotte aziendali, per le quali costruiamo la rete di ricarica che serve a loro. Per cui, se vuoi, non è ancora il mercato di largo consumo, ma è la parte business to business di questo settore.
Allora, tu hai citato l'infrastruttura di ricarica, che è un elemento importante, e a me piace proprio partire da qui. Perché? Perché poco prima di entrare nello studio stavamo dicendo come in tanti altri mercati, in tanti altri mercati che sono agli albori, c'è sempre il famoso uovo e la gallina, cioè da dove si parte. Le auto elettriche sappiamo, ma poi magari diremo qualcosa anche su quello, che hanno un costo ancora oggi più elevato rispetto alle auto tradizionali, quindi quello è un ostacolo. Dall'altra parte esistono poche colonnine, quindi l'infrastruttura di ricarica è ancora giovane, immatura. Da qualche parte, per far sviluppare questo mercato, bisognerà partire. Un po' come, perché useremo questo paragone in altre occasioni, un po' come i telefonini. Quando c'erano poche antenne, uno diceva: ma non compri il telefonino perché tanto se mi sposto di 20 km non c'ho più segnale. Poi i telefonini costavano ancora un sacco di soldi, alcuni dicevano: no, costano troppi soldi e quindi non lo compro.
È esattamente lo stesso. L'analogia è veramente perfetta. Tutte le realizzazioni infrastrutturali hanno questo difetto, nel senso che finché non le fai nessuno le usa, ma finché nessuno le usa, anche se le fai, non rendono nulla, no? È stato così per le autostrade, per i treni ad alta velocità e naturalmente anche per la telefonia. Per cui il segreto non è tanto, cioè il problema non è tanto gestire la fase, se vogliamo, di crescita esplosiva, quando a quel punto tutti hanno capito e tutti lo vogliono, è proprio l'inizio. Tant'è vero che le curve di adozione di queste innovazioni tecnologiche hanno tutte la stessa forma, no? Che c'ha anche un nome, perché si chiamano sigmoidi, no? Le curve AS le chiamiamo, se vogliamo. Il problema delle curve AS non è la fase di crescita esplosiva, ma è la fase iniziale in cui non si sa come farle partire.
E la crescita è lenta.
È molto lenta, non è percepibile, però attenzione, quando noi diciamo che è lenta, ovviamente lo diciamo a buona ragione, perché se noi pensiamo che l'anno scorso si sono vendute meno di 2.000 vetture elettriche su quasi 2 milioni, uno dice,
in Italia, sì.
Naturalmente, uno dice il mercato è ancora minuscolo. Però intanto queste vetture elettriche hanno rappresentato il 50% di crescita, e nei primi tre mesi di quest'anno i tassi di crescita sono ancora il 50, 60, 70% su un mercato automotive che nel complesso in realtà diminuisce in contrazione. Per cui diciamo che esiste una domanda per soddisfare la quale però nasce il problema dell'infrastruttura.
Sì. Su questo, cioè sull'infrastruttura, volevo sentire anche Sabbione, da qual è il tuo parere? Cioè, bisogna partire da lì per far esplodere questo mercato, e soprattutto dobbiamo partire da lì, e lo devono far partire i privati, perché a differenza di altre infrastrutture non è che lo Stato dice da domattina mettiamo 1 milione di colonnine.
Beh sì, in alcuni paesi abbiamo un'overview europea, no? Cosa è successo negli altri paesi sono inutile negarlo, ma sono partiti degli incentivi centrali che sono andati da una parte a incentivare l'acquisto delle auto elettriche, quindi come in Germania compri un'auto elettrica e ti do 5.000 euro, quindi rottama la tua vecchia diesel, e dall'altra i governi sono andati a mettere quattrini sul tavolo per le infrastrutture. Oggi in paesi molto virtuosi come la stessa Svizzera o la Norvegia, in primis in Europa, una macchina su tre è elettrica. Ora è partito evidentemente con
su tre vendute,
certo, una partita su tre vendute elettrica. Questo fa pensare che sono, diciamo, sono dei meccanismi che vanno in parallelo. In Italia questo meccanismo, da un certo punto di vista, di incentivi, come è avvenuto in altri paesi, non è ancora in effetti mai partito, se non qualche incentivo a livello regionale. D'altra parte ci sono anche delle macchine, dei costruttori di automobili che sono ancora molto diciamo orientate a vendere, fare volumi sulle macchine tradizionali. Quindi quando tu vai a fare comprare, a chiedere una macchina elettrica in un concessionario, ti dicono: ma è sicuro? Questo la dice lunga su quello che sta succedendo in Italia. Ora l'Italia è il classico paese fanalino di coda sia per il numero di vendite di auto elettriche che per le infrastrutture di ricarica, e a questo punto è il gatto che si morde la coda, e da dove si deve partire. Come diceva giustamente Gianni, il tema è com'è avvenuto nella mobilità. Diciamo, i primi a dotarsi di telefoni cellulari erano i manager aziendali. Oggi si potrebbe partire da lì, Ma non solo. Si dovrebbe vedere che cosa fanno in altri paesi dove sono, la mobilità è una realtà, ma sono stati anche sviluppati degli modelli di business che sono stati messi ovviamente in campo.
Non saltare avanti troppo velocemente, ci torniamo su quello. Volevo sull'infrastruttura, che cosa si sta facendo? Lo faccio dire a te, Gianni, che sei indipendente, non faccio parlare al PIC di progetti di altri. Che cosa si sta facendo sull'infrastruttura nel nostro paese? Per infrastruttura intendiamo le colonnine.
Esatto. Allora, intanto a me piace sempre fare questa distinzione che è un po' da pignolo, però lasciatemela fare.
Vai.
Chiamare i caricatori, anche lì magari se non li chiamiamo colonnine è meglio, chiamare i caricatori come se fossero tutti uguali è un'assurdità, perché un caricatore che ci mette 8 ore per caricare una vettura elettrica non è un caricatore adatto all'utilizzo per esterni, ok? Per utilizzi per esterni io posso chiedere al mio consumatore o al mio driver di fare una sosta di 3/4 d'ora, 1 ora al massimo.
Ad esagerare, eh?
È già un'esagerazione, sì. Però immaginiamo la mia persona che parte con la macchina carica, si ferma a metà giornata, mangia il panino, fa 2 telefonate, intanto carica la macchina, poi riparte e finisce la sua giornata. Questo è ragionevole. Se gli dico di fermarsi 6 ore, dico un'assurdità.
Non c'è senso,
no?
Certo.
Per cui quando si dice quante caricatori, quante colonnine ci sono in Italia, in realtà bisognerebbe fare una distinzione molto, molto netta, perché sono tecnologie diverse, sono fisicamente hardware diversi, hanno velocità diverse e perciò sono per utilizzi diversi. Allora, si sta facendo qualcosa, si sta facendo, diciamo, le utility in primo luogo, adesso non perché c'è il PIC qua, ma anche tutte quante in qualche modo stanno dando un contributo facendo delle installazioni che però, a mio modo di vedere, non disegnano una strategia. Mi spiego. Partono dal presupposto che si debba infrastrutturare tutto il paese. È come se noi per vendere il primo biglietto su un treno ad alta velocità aspettassimo che tutta la rete è completa. Non potremmo. Cosa succede nei treni ad alta velocità? Apro la Milano-Torino, comincio a vendere i biglietti per la Milano-Torino. Apro la Milano-Venezia, comincio a vendere Milano. Chiaro? La stessa cosa andrebbe fatta con la mobilità. Se si aspetta di arrivare alla saturazione, cioè aver installato sufficienti caricatori, aspettiamo moltissimi anni. Anche perché il processo di sostituzione, ricordiamoci, è un processo lungo.
Sì, sì, anche perché appunto 2 milioni di auto per sostituire 40-50 milioni di automobili che ci sono nel paese, ci mettiamo degli anni. Quindi bisognerebbe partire dalle città.
Bisogna partire da dove ci sono i bisogni maggiori e dove c'è anche la capacità di spesa, magari, di percepire un valore maggiore. Ti faccio un esempio banale. Se tu hai un operatore di logistica, gli chiudi il centro perché c'è troppo inquinamento, lui non può più fare il suo servizio. Lui non è che ha alternative, lui fallisce.
Quindi passa all'elettrico.
Quindi deve passare all'elettrico. Se poi questo operatore di logistica sta servendo le farmacie, quello è un servizio fondamentale per il territorio e per il cittadino. È chiaro? Per cui ci sono aree dove il valore percepito della continuità del servizio, il valore reale per il business, è molto maggiore che non magari per il singolo consumatore che ha lo sfizio di andare al mare in elettrico. È veramente un nice to have, quando in realtà ci sono delle applicazioni, per dirla sempre all'inglese, no? Mission critical, no? Senza le quali certi business non si possono fare.
Sì, sì, poi parliamo di nuovi modelli di business e di nuovi player con Sabbionete, perché è interessante. Gianni, però una domanda sulla capacità di queste colonnine. Ad oggi mediamente sul mercato che tipo di colonnine ci sono? Cioè, se io ho la mia auto elettrica, quanto tempo ci impiego a ricaricare la mia batteria?
Il conto è molto semplice. La tua auto elettrica ha una batteria che ha una certa capacità. Ad esempio, siamo generosi, diciamo che la tua auto elettrica ha 100 kWh di batteria, c'è un solo modello, però.
Che è una facciamo Tesla,
Esatto, vabbè. Ma facciamo finta, perché così è facile fare il conto.
Le altre hanno 40-50, giusto?
40-50, anche meno. No?
Sì.
Però 100 è facile fare il conto. Se io lo collego a un caricatore che ha 50 kW di potenza, 100 diviso 50 fa 2, ci vogliono 2 ore per caricarla da zero completamente. In realtà il conto è un po' più complicato,
vabbè, ma
facciamo finta.
Capire, sì.
Se la potenza anziché essere 50 kW è 22 kW, ci vuole più del doppio del tempo, perciò non bastano 2 ore, ce ne vorranno 4 e così via. Perciò i due parametri fondamentali sono quanta energia, cioè quanto è grande la batteria, e la potenza dell'erogatore. Okay. Per questo ti dico...
Non tutte che... sono uguali, certo.
È certo.
E quante sul mercato che cosa c'è disponibile?
Allora, se ricordo bene l'ultimo numero, stiamo parlando di circa 20.000 caricatori.
Sì, sì, ma però... che potenze ci sono in giro?
Ah, le potenze sono basse. Diciamo che io sappia, però magari Massimo lo sa meglio di me, secondo me i 50 kW, perciò quelli rapidi, saranno meno del 5% del totale.
Massimo. Sì, se ci riferiamo sempre all'Italia, sì, è vero, corretto, 2.700 stazioni. Quelle fast vengono considerate da 50 kW, no? Sono quelle che naturalmente hanno il prezzo più alto rispetto a quelle che alla taglia più bassa, che è da 3,7. Diciamo che 3,7 è quella che normalmente le utility, che sono oggi dei facilitatori, poi vi spieghiamo perché, si installano naturalmente a casa, no? Io arrivo a casa con un 3,7
ci metto tutta la notte
ma parto carico ogni mattina,
sì,
no?
Sì.
Ecco, però quello che sta succedendo sul mercato fuori dall'Italia è che le case automobilistiche stanno già ragionando che tra i prossimi 2 anni questa potenza, come diceva lui, insita nella batteria interna della macchina, aumenterà. Quindi a questo
punto... Fino a?
Beh, aumenterà parecchio, non ci sono ancora delle cifre esatte.
Ad esempio,
no?
Enel sta già dicendo che nel giro di 1-2 anni metterà 350 kW, no?
Sì, è vero.
Si fa il pieno in un quarto d'ora, 10 minuti.
Sì, 10 minuti. Diciamo che quello che sta succedendo, secondo me, che abbiamo visto, è questo, che per esempio le case automobilistiche tedesche si sono raccolte in un consorzio che si chiama Ionity. E questo riguarda anche l'Italia, perché è interessante quello che hanno messo a punto come modello. Per fare fondamentalmente concorrenza a Tesla, che come sapete quando si compra una Tesla poi ci sono i supercharger Tesla dove solo le Tesla possono andarsi a ricaricare, i tedeschi si sono consorziati, e quindi Volkswagen, Audi, tutto il gruppo Porsche, Mercedes eccetera eccetera, e hanno detto creiamo Ionity e andiamo a infrastrutturare dalla Norvegia all'Italia con dei supercharger. In questo caso sono delle vere e proprie stazioni, immaginatevi come quelle oggi dei carburanti, dove ci sono come minimo 6 stazioni, le prime sono appena state installate in Danimarca e alcune in Svizzera da noi. In Italia nei piani di Ionity ce ne saranno dai 15 ai 30. La cosa interessante è che verranno poste naturalmente sulle grandi arterie autostradali, e l'obbligo che loro hanno, che si sono imposti, è di averle distanti dai 100 ai 120 km. A questo punto cosa potrebbe succedere? Il planning delle 400 stazioni in Europa, comprese quelle italiane, è di averle compiute e ultimate entro il 2022. A questo punto oggi uno dei freni è la cosiddetta ansia da ricarica. Io magari in città parto bello carico con la mia macchina perché me la sono caricata di notte, ma poi quando esco dalla città ho delle criticità. Se cominceranno a esserci, ovviamente tra un paio d'anni, sistemi di questo genere che faciliteranno la percorrenza in elettrico, chiaro che a questo punto sarà tutto un volano che porterà a uno switch, come cominciamo a dire, significativo.
Sì, esatto, il mercato da quello che vediamo dagli annunci delle case automobilistiche, dai piani di tutte le utility per infrastrutturare il paese, dovrebbe decollare tra 2, 4, 5 anni, grosso modo, questo è l'orizzonte. Modelli di business nuovi, perché questo è molto interessante, cioè ci stiamo affacciando a un mondo completamente nuovo rispetto a quello che conosciamo oggi con i carburanti tradizionali, con i distributori tradizionali, anche un modo di erogare questo servizio. Poi Gianni Catalfamo ci spiegherà che cosa propongono loro, che è un modello di business nuovo. Che cosa sta succedendo, che cosa sta nascendo? Tra l'altro ci sono anche dei player nuovi, insomma una cosa molto frizzante, molto nuova.
Beh, dei player nuovi, perché intanto bisogna sfatare il mito che il sistema di ricarico, la colonnina, debba per forza essere in mano un utility. Assolutamente no. L'Authority per l'Energia in Italia dice che regolamenta fino al cosiddetto point of delivery, cioè fino
al punto di distribuzione.
Sì. Da lì in poi invece l'owner della colonnina, quindi il proprietario della colonnina, è liberissimo a questo punto, perché non vende energia elettrica ma offre un servizio. A questo punto in Europa, e io porto questo esempio perché è significativo, sono nati dei player nuovi che sono, guarda caso, per esempio, delle grandi società che distribuiscono i cosiddetti soggetti della GDO, come per noi diciamo tutte le catene Esselunga e altre, o Coop, cosa hanno fatto? Hanno cominciato a infrastrutturare dei sistemi di ricarica, guarda caso, fast, perché una ricarica fast, veloce, perché una ricarica veloce in questo momento ti ricarichi all'80% in 15-20 minuti, diciamo 20-30 minuti, il tempo di andare dentro nel supermercato. Quindi il modello di business della GDO all'estero oggi, che stiamo cercando di insegnare anche alle nostre GDO, è quello di dire al proprio cliente: tu vieni da me, la ricarica ce l'hai gratuita. È chiaro che i più evoluti la legano con le tessere, quelle di fedeltà, che oggi tutta la GDO possiede. Fai un acquisto settimanale o mensile di tot euro e a questo punto io ti offro la ricarica gratuita. Quindi se mettiamo insieme il cliente magari della GDO che si è installato a casa un sistema di ricarica, per cui parte al mattino già bello carico, però sa che c'è una sua supermercato che gli offre la ricarica gratuita, lui comunque in quel supermercato ci va almeno una volta alla settimana, lui a questo punto potrebbe avere ricarica gratuita. Ora, chi potrebbe essere il soggetto che oggi rimane, diciamo, a bocca aperta di fronte a questa opportunità che viene offerta dalla GDO? Quelli che oggi si chiamano, per esempio, le oil company. Oil company,
cioè, quelli che
i
distributori di benzina.
Quelli che
di
oggi,
diesel,
oggi noi siamo tutti abituati ad andare da un distributore di benzina. Se cominceremo quando ad avere non più il problema della ricarica, perché ci ricarichiamo a casa. E a questo punto un dato significativo è che il 70% delle ricariche in Europa oggi avviene in ambito domestico, e già questa la dice lunga. Quindi a questo punto io esco di casa bello carico, ci sono delle strutture che me lo offrono gratuitamente, a questo punto si ribalta tutto il modello oggi attuale. Cosa succederà poi dopo? Succederà che poi ci saranno dei modelli di business che porteranno, come è successo nella telefonia, visto che si faceva questo paragone, che la battaglia si giocherà sulle tariffe. Perché quando
Fino a non farti pagare per...
Se io c'ho un vantaggio, se io ho un vantaggio perché ti offro carica... Oggi abbiamo fatto un calcolo. Se un supermercato, come abbiamo già fatto noi, si installa una ricarica, una colonnina fast, oggi il suo costo per una ricarica di 20 minuti collegato la colonnina al proprio contatore, al quadro elettrico interno, viene a costare 3 euro. Ora capite che se io sono davanti, faccio una ricarica, non sto davanti al parcheggio del mio supermercato, vado dentro, basta un pacchetto di chewing gum e fondamentalmente il proprietario del supermercato si è già ripagato.
Quasi. Vabbè, io volevo arrivare al concetto di, così come la telefonia, di flat. Cioè tariffe flat.
Ci sono già le tariffe flat oggi in alcuni casi, anche a Milano c'è una tariffa flat che ti consente di ricaricare quando vuoi a una tariffa standard.
5 euro al mese più o meno.
Sì,
a 2 app fa così.
Ci sono questi modelli, ma ce ne sono anche degli altri dove poi veramente, se la ricarica diventa gratuita, a questo punto... Pensate che oggi ci sono delle applicazioni, delle cosiddette mobile app, che possono consentire al proprietario della colonnina di addirittura fare una distinzione. Mi installo in una colonnina nel mio albergo, davanti al mio albergo, nel mio parcheggio, non su solo pubblico, nel mio albergo, e posso addirittura decidere che se dormi e mangi da me ti faccio la ricarica gratuita. Se arriva un cliente esterno, perché la vista su una mappa ogni volta viene messa in rete, a questo punto tu paghi. E quindi lui a quel punto con quei soldi si può ripagare dell'investimento dell'infrastruttura che si è messo.
Ti faccio fare un ultimo ragionamento su i modelli di business e i nuovi player del mercato, perché una cosa che già si sta facendo ma che sarà la normalità tra qualche anno, il concetto di roaming. Cioè noi oggi andiamo a fare carburante da una marca e se cambiamo marca diamo i soldi all'altra marca. Invece qua come funzionerà?
La logica è proprio questa, quella di consentire a tutti i proprietari di auto elettriche di poter innanzitutto visualizzare sui propri smartphone i sistemi di ricarica, e questo già avviene. Quindi oggi quando uno installa una colonnina dentro una SIM card viene messa in rete e tutti vedono sulle mappe. Possono vedere naturalmente quando si avvicinano addirittura i prezzi, perché nel caso ci fossero due colonnine di fianco io potrei scegliere quella che offre la tariffa più bassa. Ma la cosa più importante è il roaming, così come avviene nei nostri cellulari: quando usciamo dall'Italia il nostro cellulare continua a funzionare e c'è qualcuno dietro che si è accordato per garantire l'interoperabilità. La stessa cosa nei sistemi di ricarica per veicoli elettrici, cosa che in Italia in questo momento è carente, e questo potrebbe essere indiscutibilmente un altro altro strumento per poter facilitare il mercato, ovviamente.
Sì, il roaming vuol dire che se io sono davanti a una colonnina, indipendentemente dalla marca,
diciamo, assolutamente, ovviamente della marca del proprietario, soprattutto di chi è poi magari il cosiddetto e-mobility provider, cioè quello che gestisce il servizio di ricarica. Sì. C'è una, faccio un esempio: tutti i sistemi di ricarica che noi installiamo in tutta Europa sono interconnessi. Quindi, quando io oggi vedo una colonnina che è su una, la vedo in rete, la vedo sulle mie smartphone, so che è connessa a ben 70.000 colonnine in tutta Europa, e sia l'italiano che va all'estero che lo straniero che viene in Italia può caricarsi senza assolutamente crearsi problemi di tariffe o di difficoltà.
Sì. Indipendentemente, esatto,
indipendentemente dalla marca, assolutamente.
Quello, io ho la tessera del mio, magari.
Sì, non lo faccio, magari non lo faccio nemmeno più con la tessera, sì, perché altrimenti dovrei girare con diverse tessere.
Con lo smartphone.
Lo faccio addirittura con lo smartphone. Oggi mi profilo dentro nella mobile app del mio fornitore, che sia ad Oslo che sia qua a Milano. Io a quel punto sono profilato e tutti mi riconoscono.
Bene, Gianni, veniamo al vostro modello di business, che è un modello di business nuovo che potrebbe funzionare nei prossimi anni.
Diciamo, avete accennato prima alle tariffe flat. La nostra è la più flat di tutte, nel senso che noi, in sostanza, offriamo ai clienti, che ripeto sono quelli che hanno le flotte aziendali, gli offriamo una tariffa che è calcolata sulla base dei chilometraggi, no? Ed è una tariffa mensile, perciò il cliente non ha più da gestire le carte carburante, gli addebiti, le carte di credito, tutte queste cose qui, riceve una fattura mensile con il livello di dettaglio che lui vuole, dove è compreso tutto il servizio di ricarica, un po' come è avvenuto per la telefonia. Tutti quanti ci ricordiamo i gettoni, se volevamo fare 10 telefonate avevamo bisogno di 10 gettoni, o i famigerati scatti,
sì.
Che erano la stessa cosa.
I più giovani non se lo ricordano comunque. Ma nel vostro caso le colonnine dove sono, e soprattutto di chi sono le colonnine?
Allora, le colonnine sono nostre, restano sempre nostre, perché le paghiamo noi e le noleggiamo ai nostri clienti. Per cui se vuoi un parallelo del tipo di contratto che noi offriamo, devi pensare al noleggio a lungo termine di una vettura. La vettura resta sempre del noleggiatore, perciò della società che l'ha acquistata, e al termine del noleggio c'è la possibilità di riscattarla. Sì. No? E il nostro contratto è uguale. Dove le installiamo? Beh, in primo luogo nelle sedi aziendali. Immaginate un'azienda che abbia diversi magazzini, diverse sedi, abbia un grande parcheggio, no? Perciò noi installiamo i ricaricatori che sono necessari lì, ma soprattutto gli installiamo anche quelli che gli sono necessari fuori. E dove le andiamo a installare? In tutte le posizioni che ha già nominato Massimo, perché poi alla fine sono quelle. Ecco, una distinzione è che noi in questa fase non installiamo su suolo pubblico. Perché non installiamo su suolo pubblico? Perché purtroppo in questa fase, diciamo, mancando ancora proprio una cultura, le installazioni su suolo pubblico spesso sono oggetto di abusi. Cioè ci trovi di fronte un'automobile parcheggiata. E se c'è un'auto parcheggiata fisicamente tu non puoi utilizzarla. No? Per cui
Massimo,
diciamo i parcheggi centri commerciali piuttosto che degli esercenti.
Sì.
C'è ancora ancora in Italia perlomeno una impreparazione dei comuni a gestire poi l'installazione su suolo pubblico. Faccio un esempio: noi abbiamo il 27 del mese scorso abbiamo inaugurato le prime stazioni di ricarica a Milano che garantiscono il roaming su suolo pubblico, dopo aver trascorso un 6 mesi di iter burocratico che non è, voglio dire, che ha
favorito la cosa.
Questo è la dice lunga.
Hai già detto tutto. Gianni, torniamo al vostro. Voi a chi vi rivolgete? Perché, diciamo la verità, ad oggi l'auto elettrica non conviene.
Assolutamente.
Ecco, a chi conviene? Ad alcuni però conviene.
Allora, noi abbiamo sviluppato una serie di scenari di utilizzo che dipendono da un numero enorme di parametri, per cui non vi sto annoiare elencandovi, però sostanzialmente per i più importanti sono il chilometraggio, diciamo conviene di più a chi fa tanti chilometri rispetto a chi ne fa pochi, però attenzione, tanti chilometri ma non troppi chilometri, perché se uno fa 80.000 chilometri l'anno e ci sono tipi di utilizzi aziendali che fanno, certo, quei chilometraggi, allora io dovrei fare due rifornimenti al giorno, non è possibile, no? Per cui diciamo c'è una quantità di chilometri, c'è per esempio una percentuale di traffico cittadino piuttosto che traffico autostradale, perché l'automobile elettrica funziona al contrario della termica, in città consuma meno che in autostrada,
molto,
no?
Meno, certo, molto, perché meno, quando, no? Frena, per cui, si ricarica,
esatto, certo, no? per cui in base a tutti questi parametri esistono tutta una serie di situazioni già oggi, perciò scenari attuali, dove l'auto elettrica è conveniente nonostante il maggior prezzo di utilizzo. Ci sono poi altri scenari che sono un po' così, insomma, diciamo così, borderline, diciamo così, sono un po' a parità di condizioni, e ci sono scenari dove non c'è proprio convenienza, no? Per cui secondo, certo, me, certo, anche in questo bisogna evitare di fare gli ideologi, diciamo, domani tutti con la macchina elettrica, assolutamente. No, no, no.
Tu hai posto come limiti 35.000 chilometri, grosso modo.
Diciamo tra i 30 e 35.000 chilometri, a seconda della quantità di traffico cittadino, diventa già conveniente.
Quindi se uno su quel chilometraggio fa molto traffico cittadino, diventa conveniente.
È nettamente conveniente. Ti faccio un esempio.
Perché non costa niente la ricarica, di, no, fatto, giusto?
È quello, non è, allora, vero. La ricarica è compresa costa molto poco, ecco, mettiamola così.
Sì, sì.
Niente, allora io in tutti gli scenari dove le cose sono gratis ho sempre una certa diffidenza,
certo,
perché poi scopri che gli hai venduto qualcos'altro che non sapevi di avergli, sì, venduto, sì. Per cui diciamo gratis no, molto poco sì, talmente poco che io nel mio contratto riesco a far risparmiare il mio cliente, a pagare le installazioni, a pagarmi tutti i miei costi e ancora guadagnarci. Per cui questo ti dà una misura di quanto grande sia il risparmio.
E comunque il target sono le aziende.
Il target sono le aziende con grandi flotte, le aziende che si occupano per esempio di logistica, le aziende che hanno tanti furgoncini per la manutenzione, lui ha fatto l'esempio loro, sicuramente quelle vetture lì, ma voi immaginatevi le centinaia di operatori che fanno la manutenzione degli impianti di condizionamento. Se li guardate sono tutti piccoli furgoni che girano per le città.
Sì, sì, quelli sono perfetti per la mobilità elettrica.
Quella è la morte loro, come si suona.
Sì, sì, Massimo.
Sì, beh, poi mi piacerebbe anche spendere una parola a favore delle utility, in effetti, non perché lo siamo noi, ma perché quello che si sta verificando è che sono dei facilitatori, ma per un banale motivo, che hanno già una base clienti significativa. Quindi avendo una base clienti significativa, l'anno scorso per esempio alcuni di queste si sono rivolte dal PIC perché dicevano abbiamo installato, per fidelizzare il nostro cliente, li abbiamo portato in casa e gli abbiamo installato dei condizionatori d'aria. Adesso come possiamo portargli la mobilità elettrica? Gliela possiamo portare con un cosiddetto full package, dove io c'ho già un cliente in fornitura, se io gli porto il renting di una macchina elettrica.
Noleggio.
E il noleggio,
sì.
E il noleggio tipicamente magari anche di una macchina di piccole dimensioni da città, la seconda auto. Poi ho già il mio cliente e gli porto però anche una cosiddetta wallbox da installarsi nel proprio box qualora lui ce l'abbia. A questo punto riesco a spalmargli in bolletta per 36 mesi un costo accettabile, e a questo punto mi fidelizzo il cliente, perché oggi sapete che la concorrenza, oggi andare solo con la pura commodity è, diciamo, poca cosa, perché, sì, basta veramente un altro competitor che mi porta via il cliente. Quindi, sì, è un modo anche per facilitare la mobilità elettrica, ma anche per fidelizzare il cliente.
Certo, però diciamo
ancora una volta questo è verissimo e funziona molto bene nella parte, diciamo così, del consumo, del mercato di largo consumo o delle piccole, piccolissime imprese. L'azienda sicuramente questo discorso non lo vuole, perché compra l'energia su criteri molto razionali, fa una gara ogni 12 mesi e mi sono sentito dire anche ogni 6 mesi addirittura, per giocare anche su quel minimo scarto dell'oscillazione del,
certo,
prezzo,
certo,
del kilowattora. Per cui è chiaro che un sistema di legame, di bundle di questo tipo per l'impresa è assolutamente non,
sì,
accettabile.
Sì, sì. Diciamo due cose al consumatore finale. Allora, posto che, come abbiamo detto, a meno che uno sia veramente innamorato di un veicolo elettrico, perché se lo provate la prima volta vi innamorate veramente, perché è un modo di guidare completamente diverso, ma a parte quello, visto che c'è un extra costo rispetto al veicolo tradizionale, oltre al chilometraggio, cioè chi fa pochi chilometri di sicuro non gli conviene, chi ne fa molti invece gli potrebbe anche convenire, posti i problemi di cui abbiamo parlato, cioè non è che trovate le colonnine per la ricarica così facilmente.
Beh, il primo,
quindi quali sono tutti i problemi che abbiamo?
Il primo consumatore che incoraggerei sono i 700.000 italiani che sul tetto hanno un fotovoltaico, perché a loro l'energia a casa gli costa ancora meno. Se costa 20 centesimi al kilowattora, faccio un conto molto medio, no? Tutto compreso, a un consumatore che abbia un impianto fotovoltaico può costare 10, 11 se fa scambio sul posto, per cui è ancora dimezzato questo costo. Allora diciamo, quei 700.000 che presumibilmente posseggono la loro casa, visto che hanno installato sul tetto, presumibilmente hanno un box, perché tipicamente sono villette, le cose. Ecco, lì diciamo, con un piccolo incremento nella potenza del contatore, che talvolta non è neanche necessario, perché se è una villetta magari c'è già i 7 kilowattora o i 7 kilowatt o addirittura i 10, come nel mio caso purtroppo.
Sì, sì, sì.
Quel consumatore lì risparmia ancora di più, per cui a quel consumatore direi guarda bene i numeri. Perché certo, nel certo. tuo caso potrebbe convenire.
Sì, tra
un'ultima
prego,
cosa, scusami, prego. Un'ultima osservazione: è vero che le automobili elettriche costano care, ma è anche vero che cominciano a esserci l'usato. E l'automobile elettrica, contrariamente al modello termico, praticamente non soffre invecchiamento, perché semplicemente non c'è una catena di distribuzione da rifare. Perciò un'automobile elettrica che ha la batteria garantita per 300.000 km, la compri che ne ha fatti 100.000 perché magari è uscito un modello nuovo, con un abbattimento del costo iniziale che è molto importante. Ovvio, per l'impresa non è un'opzione, ma per il consumatore io la guarderei.
Sì, poi una cosa che ho imparato in questi giorni, beh, già da un po', però la cosa interessante, giusto per distruggere certi miti, è il problema dell'autonomia. Funziona per pochi consumatori, perché tu mi puoi dare dei numeri?
Allora, scusate, in Italia i 37 milioni di vetture immatricolate in Italia e circolanti percorrono 11.000 km all'anno.
Mediamente.
Questa è la media nazionale. 11.000 km all'anno diviso 200 giorni fanno meno di 50 km al giorno. Perciò questa è la percorrenza. È chiaro che è la media del pollo di Trilussa, perché c'è giorno che ne faccio zero, sì, sì, giorno che ne faccio 250, ma i dati sono questi, per cui per il 70, 80, 90% dei percorsi l'autonomia elettrica è ampiamente sufficiente. Ancora una volta, il primo consumatore che si dovrebbe porre questo dubbio è ad esempio colui che ha due vetture, perché può tranquillamente tenere una per le lunghe percorrenze, quando vado in vacanza, quando vado a sciare, cosa, e tenerne una per il traffico cittadino, che a quel punto può essere elettrica.
Molto bene, vuoi aggiungere qualche cosa, Massimo?
Ma io porterei l'esempio anche di altri, cioè in altre città, per esempio, non abbiamo mai parlato del tema dell'inquinamento delle città, no? E per esempio un tema oggi che fa porre tanti quesiti è: ma io ho infrastrutture, faccio degli investimenti, mi costano tanti, qual è il cosiddetto return on investment in questo momento, quando ci sono solo 2000 auto, no? E noi stiamo verificando che ci sono, per esempio, sul mercato, e quello che noi stiamo facendo per incentivare sempre di più a proporre anche, lui parlava di soldi che possono arrivare sul mercato, ci sono anche oggi delle società di private equity che sono disposti a finanziare, non a breve termine, hanno capito che la mobilità elettrica può essere, quindi il project financing è uno degli altri strumenti che può aiutare chi vuole veramente infrastrutturare e farsi una rete, perché a questo punto il fondo diventerebbe proprietario di una rete e avrebbe la cosiddetta exit strategy, potrebbe vendere a questo punto a un utility nel momento in cui si è infrastrutturato. Quindi ci sono dei meccanismi anche finanziari dietro e dei fondi che stanno guardando attentamente a dei modelli di business che non vanno solo a incentivare l'efficienza energetica, ma anche la mobilità elettrica. E noi abbiamo fatto un accordo con uno dei più grossi, il quale sta aspettando però da noi che qualcuno ci faccia adotti questo modello, perché il modello è: arrivo a casa tua e io, fondo di private equity, voglio essere l'owner della colonnina,
il proprietario,
il proprietario.
Sì.
E magari qualcuno dice: ma perché vieni a casa mia e vuoi essere proprietario? E lui gli spiega: beh, è qualcosa che facciamo noi, che lui avrebbe un vantaggio ad avere, perché infrastrutturandosi di sistemi di ricarica, lui potrebbe ogni volta che viene fatta una ricarica prendere parte del ricavato dalla tariffa. Quindi ci sono dei meccanismi oggi che sono veramente interessanti, anche che sono innovativi, ma che si possono mettere in campo per aiutare poi la mobilità, insomma, a prendere veramente un decollo.
Bene, ringrazio Massimo Sabbioneta, presto, buon lavoro.
Grazie mille.
E Gianni Catalfamo, presto, in bocca al lupo per la startup, no?
Grazie, certo.
E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Grazie a Luca Cremonese in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Non perdetevi la nostra versione integrale, il nostro super podcast. Ci risentiamo la prossima settimana.